Grazie Presidente, buongiorno agli intervenuti, presidenti, assessori, colleghi, grazie per darmi la parola e essere presente a questo incontro che si vuole un momento di coordinamento degli sforzi che dobbiamo fare dappertutto in tutta l'Europa per andare avanti sul sviluppo sostenibile. Sviluppo sostenibile e non sostenibilità. Vorrei insistere sul fatto che troppo spesso stiamo semplificando, le espressioni che dopo alla fine significano altre cose. Si parla, in particolare in Italia, un po' troppo di sostenibilità. Il termine legale, sviluppo sostenibile, sono due cose diverse. Perché non si tratta di cercare di fare un mondo di ritorno alla natura, pulito, ma si tratta di continuare a progredire nella società rispettando la natura. L'Unione Europea è chiara su questo. Abbiamo l'articolo 2 che dice che l'Unione Europea si appoggia sullo sviluppo sostenibile. Sviluppo significa crescita, crescita economica, occupazione, innovazione, ricerca, sviluppo. E non soltanto fermarci per non inquinare. Penso che è un discorso che va fatto perché altrimenti non ci intenderemo mai su quello che vuole fare l'Unione Europea. Tanto vero che abbiamo dovuto ammettere che la strategia di Lisbona non ha dato dei risultati come speravamo, ma che adesso abbiamo lanciato una nuova strategia, che si chiama quella dell'innovazione per il 2020, dove è chiaro che il Presidente della Commissione europea dice che vuole creare un'Unione europea dove ci sarà sempre più sviluppo e occupazione e innovazione. Ovviamente badando alla qualità della vita. Al futuro dei nostri bambini, dei giovani in particolare, che debbano essere sempre più spinti verso i mestieri dell'innovazione e attraverso questo creare un continente, continuare a creare un continente di pace e di stabilità. Voglio ricordare perché è importante, perché altrimenti di nuovo non capiremo di cosa si sta parlando, che l'energia è diventato un fattore di pace. Per secoli, secoli, l'energia era un elemento basato sulla guerra, ma anche fino al 1979. Oggi l'energia, almeno nella visione dell'Unione Europea, è diventato un fattore di stabilità, di pace, ed è per questo che una delle grosse priorità dell'Unione Europea è di creare un spazio non soltanto all'interno dell'Unione delle 27, dei 27, ma su tutto il territorio del continente europeo, un spazio unico per il mercato aperto dell'elettricità e del gas. Nella strategia sul futuro per il 2020 è ovvio che ci dobbiamo basare su quello che ormai è legge, il famoso 20-20-20 che lei ha menzionato, Presidente. Sul 20% delle fonti rinnovabili, che interessa quasi tutti, forse l'aspetto più emblematico di questo famoso 20-20-20, vorrei insistere sul fatto che queste energie rinnovabili hanno, bisogna dirlo, altrimenti no, di nuovo non ci capiremo, hanno un handicap. L'Unione Europea sono 30 anni che sta spingendo per promuovere le fonti di energie rinnovabili, ma purtroppo oggi siamo soltanto all'8,5%, dopo 30 anni di sforzi. Adesso vogliamo raggiungere il 20% nel 2020, ma è un salto enorme. E questo salto non potrà essere realizzato se non è accompagnato da sforzi a tutti i livelli. E per la prima volta in una direttiva sulle fonti di energie rinnovabili viene spiegato che gli enti locali hanno un ruolo fondamentale. Volevamo dire di più nella direttiva, ma non era possibile perché gli Stati membri sono comunque sempre l'interlocutore ufficiale della Commissione europea per quanto riguarda le politiche e le direttive. Comunque abbiamo già innescato un meccanismo che dice chiaramente che le energie rinnovabili si debbono appoggiare anche su un ruolo determinante degli enti locali, ovviamente dipende dalla struttura amministrativa del paese. Voglio anche insistere sul fatto, perché è un messaggio di politica energetica che vi vorrei lasciare, insistere sul fatto che il futuro delle energie rinnovabili è soprattutto il futuro della biomassa. Non è abbastanza recepito questo messaggio. Tutti i nostri dati ormai da anni dimostrano che il boom delle energie rinnovabili sarà quello della biomassa, non del solare fotovoltaico. Non è che abbiamo qualcosa contro il solare fotovoltaico, ma tutti i nostri dati indicano che non è quello l'avvenire delle fonti di energia rinnovabile. Il fotovoltaico nel 2020 potrebbe rappresentare 0,7% dell'insieme delle fonti rinnovabili. 0,7 di 0,20 uguale 0,14. Per dare un'idea del potenziale dell'energia fotovoltaica. Invece quasi la metà di tutta l'energia rinnovabile utilizzata nell'Unione Europea nel 2020 sarà biomassa per fare calore. E qui un'altra sorpresa. Si parla spesso, anche il Presidente che arriva, pensiamo che non abbiamo fatto abbastanza attenzione questi ultimi 30 anni all'importanza dell'aspetto calore nelle energie rinnovabili. Calore e raffrescamento. Esiste un potenziale di sviluppo soprattutto per produrre calore e raffrescamento, sia ad uso industriale o particolare. E di nuovo, perché siete amministratori locali e che avete un problema, lo so che avete un problema con la gestione dei rifiuti urbani, voglio ricordare che la direttiva dice in modo esplicito che la parte organica dei rifiuti urbani è energia rinnovabile. Non si tratta di speculazione se mi piace o non mi piace, è legge europea. La direttiva dice chiaramente che per raggiungere questo 20% di energie rinnovabili va utilizzato anche il rifiuto urbano, che, badate che se si fa bene la raccolta differenziata, tutto quello che rimane è combustibile, brucia. Se non si fa la raccolta differenziata non brucia. E dunque il contrario del messaggio che spesso si sente dire: più uno è virtuoso perché rispetta l'ambiente e fa raccolta differenziata, più quello che rimane è combustibile e soprattutto combustibile di energia rinnovabile. Dunque, quando avete nei vostri territori dei problemi di gestione dei rifiuti, pensate anche a questo concetto dell'utilizzo dei rifiuti urbani come fonte di energia. L'altra cosa che vi volevo dire sulle fonti rinnovabili è che la rivoluzione in corso, anche se vi ho detto che ci sarà molto produzione di calore, per quanto riguarda l'aspetto di energia elettrica, avremo bisogno in tutta l'Europa e anche in Italia di ricostruire la rete elettrica. La rete elettrica attuale è superata, sia perché è vecchia, sia perché non è più capace ad assorbire le nuove produzioni di energia elettrica, sia anche perché dobbiamo pensare a una rete elettrica che funzioni nelle due direzioni. E oggi, quasi ogni settimana a Bruxelles c'è un incontro sulle quelle così chiamate smart grid, le reti intelligenti. Ogni settimana c'è un incontro. E vi voglio lasciare questo messaggio di preparare i vostri territori, preparare i vostri cittadini a dover accettare questi cambiamenti sul nostro territorio. Ci saranno delle nuove reti elettriche da costruire. Non si può pensare di sviluppare l'eolico o anche il fotovoltaico, malgrado quello che ho detto prima, senza creare delle nuove reti elettriche. E questo impatterà le vostre scelte politiche. Da qui al 2020 dovremo costruire delle nuove reti elettriche dappertutto nell'Unione Europea. È un messaggio molto forte su cui stiamo lavorando. Adesso arriviamo al patto dei sindaci. Uno dei 20% riguarda quello dell'abbattimento dei consumi, in particolare migliorare l'efficienza energetica. Tutto questo non può essere fatto se non si implicano tutti gli attori della politica energetica. I primi che l'hanno capito sono gli industriali. L'industria ha capito subito, a partire del 1990, che doveva ridurre i consumi. Perché nel 90? Perché nel 90 Jacques Delors aveva lanciato il famoso concetto del mercato unico. Non so se vi ricordate la famosa data del 92, che dovevamo avere un mercato unico per tutti i prodotti dell'Unione Europea. Questo significava che l'industria, dal giorno all'indomani, nel 93, diventava in competizione con un'industria di un altro paese. E dovevano ridurre i costi, e per ridurre i costi hanno tagliato i costi sull'energia. I grafici che abbiamo sono chiari: l'industria ha tagliato i consumi energetici. Quelli che non l'hanno fatto sono i cittadini e gli enti locali. Per questo è importante il patto dei sindaci, per far capire che dobbiamo anche noi, e mi metto nel mezzo, anche noi dobbiamo diventare intelligenti nell'utilizzo dell'energia, fare passare questo messaggio semplicissimo di ridurre i nostri consumi energetici come cittadino e come ente politico, perché l'ente politico che lo fa si può ripresentare alle prossime elezioni dicendo: guardate che io ho ridotto la mia fattura energetica creando sviluppo sostenibile e occupazione, perché di questo si tratta. Quello che non spendiamo sulla fattura del gas o del gasolio va a riduzione del nostro bilancio e va a creare occupazione, ma anche ricchezza sul territorio. È un concetto banale, ma non è nuovo. Si trovava già nell'articolo 6 della Convenzione sul cambiamento climatico di Rio, il famoso vertice di Rio. Già aveva detto che non si può badare all'impatto dei gas climalteranti senza implicare gli enti locali. Ci sono voluti 18 anni per arrivare a questo concetto, ma ci siamo. Ci siamo. Adesso, la settimana scorsa eravamo 1680 città che hanno aderito a questo concetto di ridurre i consumi energetici. Sappiamo anche che, non solo in Italia, ma in particolare in Italia, e lei l'ha ricordato, i comuni spesso sono piccoli e non hanno le capacità di attuazione. Ed è per questo che il patto dei sindaci è corredato da questa nozione di supporto ai comuni che non sono in grado di realizzare questi piani di azioni per ridurre i propri consumi. Non potevamo sperare che la grande maggioranza dei piccoli comuni rurali, come lei l'ha ricordato, Presidente, si possono accollare questo lavoro enorme di ridurre i consumi energetici. Dunque le attività di supporto sono una necessità, ed è chiaro che anche come l'abbiamo sentito stamattina, le province in Italia in particolare sono una struttura intermedia idonea per fare questo, creare queste condizioni di risparmio energetico e di promozione di fonti rinnovabili. Quando ho lanciato il concetto di agenzia regionale o locale per l'energia nel 94, si è visto subito che in Italia c'era qualcosa di particolare. Se negli altri paesi le agenzie erano create da città o da regioni, in Italia penso che abbiamo creato una o due agenzie regionali, una o due agenzie locali, e tutto il resto sono agenzie provinciali, perché è la misura giusta, corretta, per poter fare un lavoro, avere un impatto su un territorio che sia coordinato sia dal punto di vista infrastrutture, trasporti e anche alimentazione dell'energia. Dunque non posso fare che constatare la realtà italiana, dove bisogna appoggiarsi sulle province per realizzare questi cambiamenti enormi nello sviluppo sostenibile. Due parole sui finanziamenti. Il direttore Mario Battello ne ha già parlato, menzionando la BEI. Voglio ricordare che i fondi strutturali sono una grossissima opportunità per i territori, tutti i territori. Purtroppo fino adesso i progetti di sviluppo sostenibili sono pochi, perché la tradizione è sempre stata di fare infrastrutture, utilizzare i fondi regionali per fare porti, aeroporti, autostrade. E era necessario, per carità, per cambiare l'assetto europeo. Basta andare in Spagna e vedere quello che hanno fatto, perché avevano bisogno delle infrastrutture. Ma ormai siamo quasi fortunati, perché le infrastrutture esistono. Adesso i fondi strutturali dovrebbero essere sempre più utilizzati per fare questi progetti di sviluppo sostenibile. Nel periodo attuale, 2007-2013, soltanto il 2% dei fondi strutturali sono stati utilizzati per l'energia, soltanto 2%. Allora possiamo dire che è un'immagine negativa, ma badiamo che nel periodo precedente era 1%, dunque abbiamo raddoppiato. Magari possiamo tentare di raddoppiare per il prossimo periodo, arrivare a 4%. Questo significa che a partire di adesso dobbiamo lavorare tutti insieme, anche appoggiandoci al patto dei sindaci, in modo che il periodo seguente, quello del 2014-2020, veda finalmente l'energia come fattore importante, non più soltanto secondario. Questo non dipende da noi, perché è chiaro che l'Unione Europea già l'ha detto: fonti di energie rinnovabili, efficienza energetica sono prioritari per noi. Adesso spetta al territorio, le regioni con le province, con le città debbono verificare come muoversi in modo che ci sia questo cambiamento di comportamento nel confronto dell'utilizzo dei fondi regionali. Guardo se ho dimenticato qualcosa da dire. Sì, voglio raggiungere che avevo avuto un primo incontro con Lupi, e anche lo ricordavamo stamattina in macchina con il dottor Battello, se non sbaglio 12 anni fa. Il primo incontro, dove ho detto le stesse cose che ho detto oggi, ma forse con all'epoca con concetti uguali, ma parole diverse. ci sono voluti 12 anni per arrivare alla tappa di oggi. Allora, non è perché Lupi è stata pigra, niente affatto, al contrario, già aveva aperto gli occhi su questa realtà tanti anni fa, su questo bisogno. È soltanto che in questo settore dello sviluppo sostenibile ci vuole del tempo. E questa è anche una nozione che non abbiamo abbastanza integrato. Non si può fare sviluppo sostenibile come facciamo politica sulle telecomunicazioni. Il telefonino ogni 2 anni, 3 anni si cambia. Nel settore dell'energia non è così. Gli investimenti durano decenni. E dunque dobbiamo integrare anche questa nozione del tempo. Ci vuole del tempo per cambiare le cose nel settore dell'energia. Però è chiaro che non bisogna restare pigri. Penso che oggi questo incontro apre senz'altro una nuova tappa verso la consapevolezza che l'energia si decide sia a Bruxelles per le grandi questioni geopolitiche. Da dove deve venire il gas, da dove deve venire il petrolio, se abbiamo bisogno o no di nucleare e di come si promuovono le fonti rinnovabili, ma la realtà alla fine è nei territori, nelle case dove si consuma energia. Dunque spero che tutti insieme faremo in modo che nel 2020 vedremo i progressi enormi e che avremo raggiunti gli obiettivi del 2020.